Laser. Speciale archivi.
È il maggio del 1987. L'8 dicembre Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov avrebbero firmato a Washington il trattato per l'eliminazione dei missili nucleari a medio raggio. Il 19 ottobre sarà ricordato invece come il lunedì nero delle borse con il crollo del mercato mondiale. La popolazione mondiale raggiunge 5 miliardi ed è passato poco più di un anno dalla catastrofe nucleare di Chernobyl. Le conseguenze del disastro sono in pieno svolgimento: la gestione dell'emergenza, i processi ai responsabili, l'impatto ambientale e i primi effetti sanitari, con il drastico aumento dei tumori alla tiroide, oltre alla sindrome di Chernobyl, che comporta disagio psicologico e ansia per il futuro. Di energia nucleare e sicurezza, di futuro dell'umanità, dell'impossibilità di misurare tutto con la scienza, discorre l'ingegnere e divulgatore scientifico Roberto Vacca, al microfono di Gianni Delli Ponti.
Senta, ingegner Vacca, che effetto ha avuto su di lei la catastrofe di Chernobyl?
Mi ha fatto pensare molto e mi ha fatto fare parecchi calcoli. Ho preso le statistiche statunitensi per quanto riguarda gli effetti presumibili delle radiazioni e perciò sono calcoli ipotetici, non certo molto precisi. E la conseguenza di Chernobyl è stata che, ad esempio, in Italia, questo ormai è accettato, moriranno in conseguenza di Chernobyl forse circa 2000 persone, 60 all'anno per alcuni decenni.
Questo è un dato certo?
Non è un dato certo, è molto probabile, sembra sicuro che sia così. Non possiamo chiedere risarcimento all'Unione Sovietica per questi morti perché non sappiamo chi sono. In Italia muoiono di cancro 125.000 persone all'anno, come distinguiamo fra quelli 60 in più? Spariscono, non si vedono. E d'altra parte io credo che la conseguenza chiara di Chernobyl non è una conseguenza semplice. Si potrebbe dire: Chernobyl dimostra che l'energia nucleare è pericolosa, dunque non la facciamo. Questa non è una risposta. Fare o non fare centrale nucleare in Italia non è una soluzione né l'una né l'altra.
Qui però siamo già alle conseguenze di Chernobyl. Io vorrei ritornare a quello che diceva poc'anzi, quando diceva che un film, in quanto coinvolgente, dovrebbe essere il presupposto per un'ulteriore informazione. Allora vediamo come si è comportata l'informazione durante il caso Chernobyl. Secondo lei è stato un comportamento corretto?
In alcuni paesi sì, in altri no. Non è stato un comportamento corretto in Unione Sovietica, non è stato un comportamento corretto in Francia. I francesi hanno saputo con molto più ritardo degli altri europei. In Italia è stato un comportamento abbastanza corretto. Le autorità hanno avvisato di non mangiare, di non consumare certi cibi per un tempo abbastanza lungo. Con questo hanno sicuramente salvato la vita ad alcune migliaia di persone. È molto probabile.
Ma perché secondo lei alcuni, nonostante questi avvertimenti, continuavano a comportarsi come se nulla fosse accaduto? E non sono stati pochi.
Perché il messaggio non è semplice e perché il messaggio parlava di rischi invisibili e difficili da capire. La cosa grave, secondo me, è stata che di Millirem, di Becquerel, si è cominciato a parlare soltanto dopo Chernobyl. La cosa giusta sarebbe stato di parlarne sempre. Oggi perché non se ne parla più? Oggi perché non facciamo dei corsi per spiegare che cos'è l'energia nucleare e come funziona? E il momento che cominciassimo a fare questi corsi ci accorgeremmo che non bastano. La televisione dovrebbe servire per spiegare cos'è l'energia nucleare, che cos'è l'altra energia, per spiegare la fisica, per spiegare come è fatto il mondo. La maggioranza della popolazione in tutti i paesi avanzati non sa come è fatto il mondo. Lo sanno poche persone e la cosa grave, io credo, che c'è questo enorme squilibrio fra la tecnologia che avanza in ambiti ristretti e la cultura che è rimasta in arretrato. La maggioranza della popolazione non sa cosa ha scoperto Carlo Rubbia, non sa cosa ha scoperto Einstein, non sa cosa ha scoperto Newton, né sa cosa ha pensato Aristotele. Con questa cultura antica, con questa cultura antiquata, inadeguata, non possiamo sperare di capire il mondo, non possiamo sperare di capire i rischi che corriamo nel mondo.
Quindi noi non siamo nelle condizioni di avere la stessa velocità di apprendimento rispetto alle occasioni, alla velocità con la quale ci vengono offerte le occasioni per apprendere.
Mi pare giusto questo, certo, perché le occasioni sono rapide ma presuppongono un retroterra culturale molto grosso.
Quindi secondo lei Chernobyl è una catastrofe che si è presentata senza le caratteristiche tipiche di quella che intendiamo come catastrofe? Non abbiamo visto morti, non abbiamo visto il cielo oscurarsi, voglio dire rispetto
a quello... In Russia li hanno visti?
In Russia sì, ma noi no.
Noi no, certo.
Questo significa che non sarà un fatto in grado di entrare nella memoria della gente.
Se i mezzi che adoperiamo per richiamare l'attenzione su questo fatto sono inadeguati, non ci entrerà. Se viceversa cogliamo l'occasione per spiegare, Carlo Rubbia l'ha fatto, ha scritto un libro molto importante in cui spiega dettagliatamente molte cose riguardo a Chernobyl e riguardo ai rischi energetici in generale. Se seguiamo Carlo Rubbia su questa strada, allora sì, riusciremo a capire molto di più.
Lei sa meglio di me però che fra quel che dice Carlo Rubbia, quel che può dire lei, quel che può dire un esperto su questi argomenti e quel che può capire un utente medio, c'è una differenza fondamentale.
Beh, direi che fondamentalmente l'utente medio è deprivato, perché i canali per trasmettere queste informazioni sono chiusi, permettono il passaggio soltanto di poche informazioni molto raramente. E direi che uno dei guai di tante televisioni, di quelle italiane in particolare, è che informazioni interessanti ne girano poche, non ne vengono trasmesse. Chi ha cose importanti da dire non trova canali per dirle, e questo è, direi, molto grave. È un danno del tutto comparabile a quello di Chernobyl, la mancanza di informazione.
Pur premettendo che pare, forse, non si sa, e che difficilmente saranno individuabili, a quali potrebbero essere le conseguenze future di quello che è accaduto a Chernobyl.
Certo.
Può dirci quali possano essere le conseguenze future di quelli che sono stati in passato e di quelli che sono al presente, anche gli esperimenti nucleari?
Non se ne sa molto. Si sa sicuramente che nel Nevada, negli Stati Uniti, grossi gruppi umani hanno riportato danni da radiazioni conseguenti alle prove militari. Una informazione anche che spesso non viene diffusa è che la sola costruzione delle armi nucleari produce una quantità di scorie radioattive circa 100 volte maggiore di quelle prodotte finora dai programmi civili. Questo ha già causato almeno due grossi incidenti, uno nello stato di Washington negli Stati Uniti e uno negli Urali nel 1957, per cui a quel tempo 1000 km² di territorio dell'Unione Sovietica sono stati chiusi al traffico, sono stati abbandonati. E ora lì dei dati precisi non ci sono, sono questioni militari, perciò segrete, e perciò possiamo presumere che le morti siano state molte, migliaia, non sappiamo quante.
Senta, dopo Hiroshima e Nagasaki, cioè dopo un uso bellico dell'energia nucleare, l'umanità disse mai più. Ora, dopo un incidente, uno dei molti incidenti, tra l'altro dopo Chernobyl ne sono accaduti altri, ne abbiamo saputo di altri, dopo un incidente nell'uso pacifico di questa energia, si dovrebbe giungere alla stessa affermazione?
Non basta. Dire mai più semplicemente significa dire allora c'è un'altra energia sostitutiva che va bene, per esempio il carbone o il petrolio o il gas, e sappiamo già che questo non è vero, perché ad esempio si produce anidride carbonica che a lungo termine, non più a termine di anni, di mesi, di anni o di decenni, ma a termine di secoli, potrebbe cambiare il clima della Terra e per esempio sciogliere le calotte polari, mandare sott'acqua tutti i paesi rivieraschi. New York, Roma, Londra e così via. E perciò anche quella non è una soluzione sicura. Io credo che la soluzione sicura sia soltanto quella di avere un controllo estremamente stringente, più stringente di quello che la Nuclear Regulatory Commission fa negli Stati Uniti, che è ancora inadeguato, fatto in tutte le centrali nucleari dell'Est e dell'Ovest, civili e militari. E questa già sembra utopia, perché nessun paese accetterebbe, sembra, il controllo sui suoi sistemi militari, sui suoi processi militari. Questo controllo pure deve esistere, e credo che non ci sia altra soluzione qui che non quella di abolire le armi nucleari.
Ma qual è la vera ragione per cui, al di là dell'intuito, delle preoccupazioni collettive, oggi bisognerebbe temere? Lei più volte ha sostenuto la propria preoccupazione per un olocausto nucleare.
Perché il potenziale distruttivo, ricordiamo che equivale ad alcune tonnellate di alto esplosivo per ogni essere umano che esiste al mondo. Questo potenziale distruttivo così grosso non è mai esistito. Se effettivamente si scatenasse una guerra nucleare generalizzata, potrebbe la vita sul pianeta o sparire o essere ridotta ai minimi termini, andare veramente in qualche cosa di molto peggio di un medioevo, andare a condizioni primitive e barbariche.
Siamo veramente a conoscenza di tutti gli errori che sono stati commessi? Perché fino ad oggi non è successo niente, nonostante questi piccolissimi margini di sicurezza? Pare paradossale la domanda.
Non lo sappiamo, questa è la cosa più grave. Quando ci poniamo il problema della sicurezza centrale nucleare, parliamo di qualche cosa che è pure disponibile agli esperti, al pubblico, possono essere controllati quei calcoli. Quando parliamo di sistemi militari, tipicamente sono segreti, nessuno sa come sono fatti, nessuno sa come dovrebbero essere fatti, non sappiamo quanto sono sicuri i sistemi di controllo e di comunicazione francesi, sovietici, inglesi, russi, cinesi, americani, non lo sappiamo. E perciò è verosimile che anche lì ci sono dei rischi enormi, tanto più che i tempi di reazione si stanno riducendo continuamente. È un libro abbastanza famoso scritto da Cox, un americano specialista nel campo, e da Arbatov, uno dei consiglieri di Gorbaciov, è intitolato Roulette russa. Il rischio enorme è che una delle superpotenze reagisca a un attacco che l'altra non ha portato e quindi scateni una guerra nucleare per errore.
Nel 1981 è legato a lei, non c'è intervista che non leghi alla presentazione di Roberto Vacca un fatto ben particolare. Nel 1981 lei chiese, partendo da un presupposto, il Trattato di Londra del 1945 che prevedeva, considerava reato internazionale contro la pace e l'umanità la preparazione di una guerra totale. Lei chiese l'incriminazione davanti all'Alta Corte di Giustizia dell'AIA di Ronald Reagan, Leonida Brezhnev, Margaret Thatcher, François Mitterrand e Xiao Xiang per estensione, perché non aveva firmato, certo, la Cina quel trattato. Perché lo ha fatto?
Mi sembrava che il ricorso a mezzi legali potesse essere una molla per svegliare l'opinione pubblica. Il mio ragionamento si è rivelato sbagliato. Perché? Perché non è successo niente. La Corte dell'AIA ha respinto la mia denuncia perché non accetta denunce fatte da individui singoli, solo da paesi. Ho provato con San Marino, ho provato con Costa Rica, non ci sono stati. Non c'è fra i 160 paesi, fra le 160 nazioni del mondo, non ce n'è una che voglia presentare questa denuncia. Perciò il mio ragionamento era errato. Però io credo che un forte movimento d'opinione pubblica prima o poi dovrebbe avere degli effetti, come l'ha avuto per esempio il movimento di opinione pubblica statunitense che ha bloccato la guerra in Vietnam.
Lei ritiene che 500.000 persone, scrivendo la stessa lettera, riuscirebbero a ottenere un procedimento,
no,
davanti alla...
500.000 non bastano, ci vorrebbero forse 5 milioni di persone in un paese che convincano il governo di quel paese a muoversi. Allora forse le cose potrebbero muoversi.
Lei vorrebbe comunque una Norimberga prima dei fatti, prima del disastro, non dopo il disastro.
Certo, certo.
Il suo libro più noto, Medioevo Prossimo Venturo, è del 71. Il fatto che lei oggi definisca Prossimo Venturo il Rinascimento, è il titolo del suo ultimo libro, significa che siamo in pieno Medioevo.
Non direi tanto, non direi. Il Medioevo non c'è stato ancora. Non c'è stato ancora, non ci sono state brusche diminuzioni di popolazione, non ci sono state grosse tragedie ancora. E io finivo quel mio libretto Medioevo Prossimo Venturo sostenendo che c'era bisogno, come c'è bisogno, di una nuova tradizione di competenza per evitarlo. E in questi 15 anni credo che gli strumenti per creare questa nuova tradizione di competenza sono stati creati, sono poco noti. Abbiamo strumenti previsionali molto buoni che prima non avevamo. Abbiamo teorie che ci spiegano perché l'unica salvezza per i gruppi umani è quella di comportarsi in modo altruistico. Prima queste teorie non c'erano. Oggi possiamo dimostrare matematicamente che l'unica salvezza per ciascuno di noi è di pensare prima al benessere degli altri e poi al proprio. Si calcola. Non sono calcoli semplici, sono calcoli circolari, però se questa conoscenza viene diffusa potremmo migliorare il comportamento dei gruppi umani in modo notevole.
Cioè, in poche parole, l'altruismo e non più l'egoismo non ci viene più da una spinta emozionale, ma ci dovrebbe venire dai calcoli.
Dai calcoli. Si calcola perfettamente che l'unica via di salvezza è quella di occuparsi degli altri. Se faremo così, viviamo in una società tranquilla, ordinata, stabile, in cui tutto funziona bene. Se non facciamo così, viviamo in una società disordinata, in cui si distrugge ricchezza, in cui si soffre inutilmente.
Ci può spiegare con un esempio la ragione per cui i calcoli varrebbero più di una inclinazione emotiva?
Direi sociale. Sì, che i calcoli ciascuno se li può rifare. L'inclinazione emotiva è quella che deriviamo tradizionalmente dal profeta o dal guru, che ci dice fate così, amatevi gli uni con gli altri perché ve lo dico io. E se ci annoiamo di sentire questo messaggio, se questo messaggio per ragioni emotive non ci significa più niente, non ci amiamo più gli uni con gli altri. Anzi, storicamente, proprio per difendere la formulazione dei messaggi dei guru e dei profeti, nella storia umana popolazioni intere sono state sgozzate. Perciò questi messaggi senza una loro giustificazione ricostruibile da ciascuno non valgono granché, non sono serviti.
Una sua affermazione perentoria, possiamo prevedere il futuro con molta precisione, è stata definita da alcuni come una sorta di pubblicità commerciale di una chiromante. Cosa intende dire lei quando dice possiamo prevedere il futuro con molta precisione?
È un'affermazione che io ho fatto in un ambito molto ben ristretto. Se cerchiamo di prevedere l'avvenire per quanto riguarda la borsa, non sappiamo farlo. Quando c'entrano i soldi, le previsioni sono quasi impossibili. Quando però guardiamo le serie storiche per cui certe forme di energia o certe popolazioni costituite da oggetti costruiti dall'uomo, automobili, aeroplani, computer, strade, centrali elettriche, sono cresciute o sono declinate, vediamo delle leggi estremamente precise che ci permettono di prevedere l'avvenire in questi campi molto precisi e dove i dati siano disponibili con qualche decennio di anticipo. Queste cose possono essere fatte e chi non le fa costruisce le cattedrali nel deserto, si sbaglia.
Quindi chi ha criticato in questo senso la sua opinione aveva preso un abbaglio, in poche parole.
Eh beh, direi che aveva trascurato la circostanza che esistono, ad esempio, una produzione d'acciaio, una produzione di automobili, certi processi che sono addirittura descrivibili in termini matematici e che sono del tutto indipendenti dalle guerre, dalle rivoluzioni e dai discorsi che la gente fa. Qui succede questo, che le società umane imparano anche quando i loro membri non imparano. Imparano e decidono di fare certe cose, di viaggiare più in aereo che in automobile, per esempio, e tutti insieme lo fanno e seguono una legge matematica molto precisa. È un po' quello che succede quando parlavo prima delle cadute. In Italia ogni anno 7.000 persone muoiono perché cadono. Non è che si sono messi d'accordo di morire in quel modo, di suicidarsi. Cadono perché gli
fatto succede. Ineluttabile.
È un meccanismo, non è tanto un fatto ineluttabile per i singoli. È un fatto statistico, ma è un meccanismo molto potente. Di questi meccanismi molto potenti ne abbiamo capiti parecchi. Sappiamo, per esempio, che come fonti energetiche il legno, il carbone stanno già declinando da vari decenni. Sta cominciando a declinare il petrolio e a sorgere il gas naturale. Queste leggi sono tali che le curve sono tutte parallele fra loro. È molto chiaro quello che succede. Possiamo soltanto supporre che una nuova fonte energetica, probabilmente la fusione nucleare pulita, illimitata, sorgerà fra qualche decennio secondo leggi simili a quelle del passato. Queste sono soltanto illazioni, però sono illazioni che hanno una base razionale molto forte.
Fusione, non fissione.
Fusione, certo, fusione. Qui c'è, oltre al resto, un progresso molto notevole iniziato dal fisico Bruno Coppi, che è quello dei cosiddetti reattori a fusione candidi. Li chiama candidi nel senso di buoni, perché non producono neutroni e perciò non possono servire per trasformare l'uranio in plutonio, non servono per fare le bombe atomiche.
Ma se dovesse scegliere lei fra energia idroelettrica e questa forma di fusione nucleare, queste centrali candide, quale sceglierebbe?
Ambedue, bisogna lavorare in tutte e due le direzioni con uguale impegno.
Senta, ingegner Vacca, le prime righe del suo ultimo libro suonano come una presa per le orecchie. Lei ci dice che abbiamo letto 20 volte più libri di Cicerone, abbiamo fatto viaggi 50 volte più lunghi di Alessandro Magno, siamo curati meglio degli imperatori antichi, viviamo in media il doppio di loro, mangiamo cibi più sani di quelli una volta riservati ai principi, eppure siamo più insicuri. Ci si mette anche lei.
Certo, siamo più insicuri perché, in gran parte perché capiamo di più. Per due ragioni siamo più insicuri. Una, perché capiamo di più quando c'era la morte nera, la peste nel Medioevo. Nessuno sapeva perché veniva. Si poteva soltanto temere, tremare, pregare, il che serviva poco. Oggi quei rischi li capiamo molto meglio, i rischi di epidemia li capiamo meglio. Oggi esistono rischi che allora non esistevano. Esiste il rischio di sterminio dell'umanità per le armi nucleari. Perciò è vero che capiamo più rischi e corriamo più rischi. Però abbiamo a disposizione strumenti che prima non ci sognavamo neanche. Perciò tutto sommato confermo che la visione secondo la quale ci avviamo a un rinascimento è una visione ragionevole.
Va letta come ottimismo.
Direi di sì. Abbiamo delle chance meravigliose e le ricette come al solito non ci sono, ma questa è la storia dell'umanità. Da quando esistono gli uomini e le donne hanno sempre preso decisioni in condizioni di incertezza, senza sapere perché le prendevano, senza sapere qual era la ricetta, qual era la prescrizione giusta. Stiamo continuando a farlo sapendo parecchio di più e perciò direi che l'unica ricetta che abbiamo comprovato come efficace è quella di provare in tanti modi per vedere quali sono quelli buoni.
Ingegner Vacca, ci avviamo un po' verso la conclusione di questo incontro e in conclusione io vorrei sapere da lei una cosa che riguarda quello che è capitato ad altri uomini legati alla scienza. Vorrei sapere se è successo anche a lei. Lei è mai capitato di venire a conoscenza di segreti legati alla ricerca scientifica?
Non direi.
Segreti che potrebbero ingenerare panico?
Non direi.
No, no. Ma se le capitasse, le divulgherebbe?
Penso di sì. Io non credo che esista nessuna situazione nella quale possa essere definito un bene che la conoscenza venga nascosta. Va trasmessa in modi giusti, in modi adeguati, piuttosto che errati, ma nascondere la conoscenza io credo che sia sempre un male.
Anche se si corre il rischio di non poterla leggere o di dare degli elementi non leggibili.
Il rischio esiste sempre. D'altra parte il rischio è tanto più grande quanto meno conoscenza abbiamo diffuso precedentemente. Questa è la ragione per la quale io sostengo che c'è un interesse finanziario ben preciso dei grossi industriali che si occupano di alta tecnologia di fare un marketing che non rende i loro prodotti più gradevoli, ma sia un marketing a lungo termine che cambi il pubblico, perché soltanto un pubblico che ha più scelte, che pensa di più, che è più indipendente, che fa più cose complicate, domani potrà essere cliente per l'alta tecnologia. E questo sarà un mondo in cui più gente farà cose meno faticose, più illuminanti, più gradevoli, e perciò un mondo migliore, io penso. E questa è la direzione nella quale dovremmo andare, e perciò dovremmo diffondere conoscenza senza sapere perché. Prima o poi il risultato sarà sicuramente buono. Sono passati i tempi in cui il filosofo cinese Lao Tse diceva: è bene che i popoli non sappiano leggere e scrivere, perché le popolazioni ignoranti si governano meglio. E abbiamo capito che le deleghe devono essere ridotte al minimo possibile.
Siamo alla conclusione. Io vorrei porre l'ultima domanda, ed è questa: che utilità hanno, secondo lei, interviste di questo genere?
Non lo so, e questo è grave che non lo sappia, perché non sappiamo misurarlo. Qui mi si accusa spesso di provare troppo ad operare i numeri, di provare troppo a occuparmi soltanto delle cose che possono essere misurate, e la ragione per cui io indubbiamente cerco di misurare, cerco di quantificare le cose, cerco di renderle concettualmente o matematicamente strutturate, è che quando questo si può fare otteniamo vantaggi notevolissimi. D'altra parte sappiamo bene che molte fra le questioni più importanti che abbiamo davanti, che riguardano gli uomini e le donne, cioè che riguardano i cervelli umani, un elemento talmente complicato che non abbiamo nessuna idea di come funzioni essenzialmente. Molte di queste questioni sono questioni in cui non sappiamo calcolare niente, la scienza non ha fatto progressi adeguati, e in cui perciò possiamo soltanto discorrere intorno all'argomento, con mezzi letterari, con mezzi spirituali, con mezzi poetici, con metafore, e delle cose più importanti, di molte delle cose più importanti che abbiamo intorno, possiamo soltanto parlarne in questi termini, in termini letterari. Dobbiamo farlo, e girandoci intorno, provandoci in tanti modi diversi, riusciamo a chiarirci le idee, e perciò direi che sono importanti ambedue le cose: misurare e calcolare tutto quello che si può misurare e calcolare, anche se è poco, e cercare di arrivare con l'intuizione, usando questo strumento meraviglioso che abbiamo dentro la testa, che è il nostro cervello, per capire cose in modo non giustificabile, in modo globale, in modo totale. Direi che fondamentalmente gli uomini e le donne dovrebbero fare il mestiere loro, e il nostro mestiere è quello di capire, non è quello di soffrire inutilmente, non è quello di fare lavori pesanti quando possono essere evitati. E se più gente capisce più cose, le cose andranno sicuramente meglio, anche se non sappiamo perché.
Abbiamo sentito l'intervista a Roberto Vacca di Gianni Delli Ponti, tratta dalla puntata del 21 maggio 1987 della trasmissione televisiva Carta Bianca. Ricordiamo che l'intervista integrale è disponibile sulla pagina web degli archivi RSI dedicata alla rubrica Rivediamoli e sulla piattaforma RSI Play.